Sapete, quando ci sono dei grandi temi, quando si faceva l'esame, per esempio, su grandi programmi, no? Poi se c'era un professore intelligente bastava una domandina che sembrava così laterale, che era una chiave di lettura di tutto, si capiva se uno aveva capito, eh? Questa festa dell'assunta mi pare che sia evidente, no? Potrebbe essere girata via in qualche maniera come una devozione mariana, una roba che riguarda la Madonna, quindi non è, certo nella gerarchia delle verità cristiane non c'è confronto con la Pasqua, per esempio, non c'è confronto col Natale, lo sappiamo, però è una di quelle robette laterali attraverso le quali in qualche maniera esplode tutta la logica del discorso cristiano e tutta la difficoltà che fa l'uomo accettare il discorso cristiano. Ma io appunto non vorrei, questa sera l'ho fatto tante volte, non vorrei precipitare in questi discorsi così profondi, così sintetici, cioè sulla logica dell'incarnazione, per spiegare in qualche maniera questo mistero, questo dogma mariano, e sulle grandi difficoltà dell'uomo moderno che vive un certo tipo di corporeità, ad ascoltare ste robe qui, che Maria col corpo è sopra gli angeli e nella gloria di Dio. Immaginate la difficoltà di queste robe per l'uomo d'oggi. Ecco, non vorrei far niente di questo, perché mi pare più volte l'abbiamo fatto e comunque quasi sempre giriamo attorno a questo nocciolo. E mi voglio limitare invece soltanto a dare un piccolo spunto su come lavora la liturgia attorno a una roba così, e anche di quello solo un po' la logica delle letture che abbiamo letto, che sono molto complesse, come avete visto, molto ricche. Incominciando con questa prima affermazione, che è un po' da chiudere la bocca al predicatore, che l'assunzione di Maria in cielo non è un'affermazione delle scritture. Cioè noi, certo, partendo dalla festa, partendo da chi fa la processione, partendo dal fatto che siamo davanti alla statua della Madonna, noi siamo portati a leggere tutte queste letture sulla proiezione della figura di Maria, ma non c'entrano quasi niente. E comunque, globalmente, l'assunzione di Maria in cielo non è un'affermazione diretta delle scritture. Si potrebbe dire: il Signore non ce lo fa sapere attraverso la testimonianza delle scritture. Punto, non vuol dire che allora non c'è. Non ce lo dice in quella maniera lì. Mentre invece lo fa, per esempio, per la maternità di Maria. È tutto il tema dell'Annunciazione. Lo fa per la verginità di Maria. Tutto il tema di Matteo, ma anche di Luca, sulla verginità. Beh, l'assunto invece, nella Bibbia non si fa nessun accenno né della dormitio virginis, né della morte di Maria, né di un'assunzione. E i testi che abbiamo ascoltato per la festa riportano delle analogie, dei simboli, come la donna e il drago, ma non parla di Maria, certo, quel tema lì dell'Apocalisse, o come l'arca. In una lettura ancora di questa liturgia, l'arca che danzando Davide porta in Gerusalemme, il simbolo di Maria, come ventre, beato il ventre, no? L'arca che porta la presenza divina. Quindi, diciamo, il tema dell'assunta non c'è nella scrittura, e quindi quando i protestanti ci dicono: ma voi esagerate, evidentemente hanno ragione sul fatto che non è un tema scritturistico, e tuttavia i cristiani, anche con qualche polemica, citavo i protestanti appunto, no? Ma i cristiani in genere hanno venerato e celebrato l'assunta, e la dormitio virginis in Oriente, o l'assunta, è una delle devozioni, delle feste liturgiche più antiche, anche se poi il dogma, lo sapete, è arrivato solo alla metà del secolo scorso, da parte di Pio XII, no? In un contesto particolare, con una teologia, eccetera, eccetera, di cui non vogliamo adesso parlare. Allora, l'argomento, diciamo, perché se i cristiani hanno sempre avuto questa devozione e questa credenza, vuol dire che lì c'è dentro qualcosa di importante, anche se non è nella scrittura, perché non tutto ciò che è importante deve essere presente nella scrittura, no? Il motivo, appunto, fondamentale, si dice, in teologia si dice, è un argomento di convenienza, conviene, è in armonia. E qual è l'argomento di convenienza? L'argomento di convenienza è questa: siccome Gesù nella sua carne viene glorificato nella sua Pasqua, poiché Gesù entra anima e corpo nella gloria, nel mondo di Dio, conviene, ecco cosa hanno pensato sempre i cristiani, conviene che l'umanità di Maria, che è strettamente legata a Gesù in ragione della sua maternità, sia associata al destino di Gesù fino in fondo. Non ci può essere distanza, questo è l'intuito cristiano, del fedele, non ci può essere distanza tra la madre e il figlio. Dove è il figlio, lì è la madre. E difatti, il ragionamento poi teologico, che anche il dogma, anche la Costituzione di Pio XII utilizza, è questo fondamentalmente. Che tradotto si può dire anche così: Maria ha dato tutta se stessa alla parola di Dio fatta carne, e quindi non resta fuori dalla creazione della parola nella vicenda di Maria, non resta fuori niente, non resta indietro niente. Maria è ricreata dalla parola di Dio a cui si è data totalmente, non ha indietro qualcosa da recuperare, se mi lasciate dire così. Maria risuscita nella resurrezione del Cristo, e in questa logica del compimento della parola fatta carne, per Gesù diciamo ascensione, resurrezione, ascensione, per Maria diciamo assunzione. Ecco, questo è il motivo di fondo. Evidentemente ascensione e assunzione sono immagini spaziali che materializzano delle realtà di ordine spirituale. E nel mistero dell'assunta qual è la realtà spirituale che viene indicata? È che Maria è arrivata al termine della sua storia, è arrivata al termine di tutta la storia, per lei i tempi sono compiuti, la sua umanità è totalmente presa in Dio. È ripresa nell'origine, che è nello stesso tempo la fine della storia umana, il compimento di Dio e dell'uomo, il compimento della creazione nella gloria di Dio. E questo è il tema tipicamente della resurrezione di Gesù, del rapporto tra l'Apocalisse e la creazione. La creazione si rivela nella resurrezione di Gesù e nell'assunzione di Maria, nel suo compimento, si rivela come Apocalisse. Allora, in questa chiave, le letture che sono state scelte dalla liturgia si capiscono un po' di più. Se volete seguirmi un po', non è facilissimo, perché appunto bisogna averle a lettura davanti, averla un po' assimilata per gustare questo percorso che... Se guardate quel testo dell'Apocalisse, in realtà esso riassume tutta la scrittura. Guardate, vi do due o tre accenni, poi magari portate pure via il foglio, lo gusterete magari domani in un momento di calma. Il sole, la luna, le stelle ci rimandano a Genesi 1. Abbiamo a che fare con la creazione. E il combattimento della donna con il drago, con l'antico serpente, rimanda a Genesi 3, alla lotta con il male, il cosiddetto capitolo del peccato originale, no? E la citazione del deserto dove fugge la donna è una chiara allusione all'Esodo, con il quale il popolo sfuggì alla schiavitù e al faraone che divorava i figli primogeniti. Non so se non si illumina il tipo di procedimento di questi testi, un'ermeneutica della storia alla luce del piano di Dio in realtà. No, Il tema del pastore di tutte le nazioni, il figlio destinato a governare tutte le nazioni, rimanda appunto al pastore, a Cristo che sfugge alla morte e viene portato presso Dio. In questo testo dell'Apocalisse c'è dunque la Pasqua di Israele e il suo compimento nella Pasqua del Cristo. O, se volete, l'Apocalisse riassume tutto il racconto biblico. Per invitare chi la legge, per invitare il lettore alla sua luce, a decifrare la loro vita e la loro storia, tutta la storia futura in questo schema pasquale. La lotta di Dio per strappare l'uomo al suo male, alla morte. Allora l'Apocalisse va dall'inizio alla fine dei tempi. Nella luce di questa lotta di Dio contro il male, che è un esodo pasquale, che parte appunto dalla parola creatrice, ha il suo paradigma nell'esodo e ha il suo compimento nella storia, nella Pasqua di Cristo. E la fine è quella lì, la resurrezione di Cristo. Questo testo è applicato alla Madonna, appunto. Guardate la seconda lettura. La seconda lettura di Paolo è lo stesso percorso. Anche lui va dall'inizio alla fine, da Adamo, se a causa di un uomo solo venne la morte, alla vittoria finale. A causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti, passando attraverso la distruzione di tutte le potenze del male, che è la versione paolina del drago dell'Apocalisse. E il Magnificat, la terza lettura, il Vangelo, che ingloba il passato, la promessa fatta ai nostri padri, il presente, il suo amore che si estende a tutte le nazioni, di generazione in generazione. Il futuro, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Beh, anche il Magnificat è una composizione biblica, è fatta tutta di citazioni bibliche, che finalizzano tutto il piano di Dio, tutta la scrittura, lo finalizzano all'evento di Cristo. E il tema pasquale al centro, con l'elevazione e la resurrezione degli umili. Ha risuscitato gli umili, si è abbassato per innalzare chi era in basso, che è tutto il tema paolino. Quindi tutti i testi ci invitano a leggere la nostra vita e la nostra storia nella prospettiva pasquale, vittoria della vita sulla morte. Quindi quando questa liturgia mi fa fare questa operazione a me, povero credente, che ci credo poco, appunto, non posso mettermi di fronte a questo tema dell'assunzione di Maria come un fatto che si sottopone alla mia verifica, così io poi posso credere anche a Gesù. È contrario per alcuni versi. In realtà l'assunzione di Maria è un aspetto del piano di Dio, soltanto alla luce del quale può essere plausibile in qualche maniera questo mistero che sta dietro sta parola che Maria ha assunta in cielo. Per cui credere all'assunzione di Maria è la stessa cosa di quando devi credere che Dio crea il mondo, o di quando devi credere che Dio ha risuscitato Cristo dai morti, o di quando devi credere che questo mondo avrà un compimento nella gloria di Dio. Sono tutte cose che hanno la stessa difficoltà, che appartengono comunque alla rivelazione di Dio, al compimento di questa storia che sta nel segreto di Dio. Cioè l'assunzione di Maria ha il compito, come si può dire, simbolico, appunto, no? È uno di questi aspetti formidabili di questo segreto che Dio ha scavato dentro la storia degli uomini, e il compito è quello di trasportarci al termine dell'itinerario, alla fine della storia. Ma uno potrebbe dire, ma non basta la resurrezione di Gesù? Sì, per alcuni versi è così, questo è vero, che siamo già alla fine della storia per la resurrezione di Cristo, per l'ascensione di Cristo. Ma è interessante questo anello, perché Gesù è venuto da Dio, Gesù è nato da Dio e ritorna in qualche modo da dove è venuto. Come dice Paolo, egli è asceso perché è disceso. No, l'identità divina di Gesù, appunto, lui che era Dio, si è fatto uomo. E quindi certo che la resurrezione di Gesù ci porta alla fine, e tuttavia resterebbe sempre all'uomo in qualche maniera il sospetto che però lui è Dio, appunto, è venuto da Dio, quindi è giusto che torni nella sua casa. Ma l'uomo? E questo è tutto l'aggancio al mistero dell'incarnazione. Nato da Dio, Gesù è anche nato da donna. Come dice la lettera ai Galati, nato da donna, questa donna appunto. E questa donna, Maria, è il luogo dove si annoda la solidarietà di Cristo con l'umanità. In qualche maniera è attraverso Maria che Gesù è integrato in tutta questa storia umana che i nostri testi raccontano, simbolizzano. Il testo dell'Apocalisse, il testo di Paolo, il Magnificat appunto. Dire che Maria condivide la sorte di Cristo, dire che è assunta in cielo appunto, e si trova in Dio con Lui, e dire che tutta questa umanità, questa storia è assunta in Dio, e allora si può dire che Maria è più di Maria. Maria in qualche maniera è l'umanità in quanto porta dentro di sé Cristo, no? È l'umanità che accoglie la parola di Dio. Ecco perché è la prima discepola, colei che accoglie la parola. Ed è la prima in cui la parola produce il compimento. Beata te che hai creduto, perché si compiono le cose che ti sono state dette, appunto, no? L'umanità accolta da Dio. E apposta l'Apocalisse sovrappone l'immagine della donna primordiale, Eva, e l'immagine di Maria, che è la donna della fine, dei tempi finali dell'Apocalisse, appunto, quella del sole, le stelle. Cioè, in Maria la figura di Eva perviene alla sua verità. Figura di Eva in quanto è la rappresentante dell'umanità, appunto. E l'umanità raggiunge in questa donna, in carne ed ossa, la sua verità. E tutte le donne e tutte le discendenze, tutti gli esseri umani, ricevono la possibilità di divenire discendenza di Dio, figli di Dio. La discendenza della donna, in Cristo, schiaccia la testa dell'antico serpente. Questa è l'immagine che questa liturgia vorrebbe aprirci davanti ai nostri occhi, illuminati dalla fede, del piano di Dio, della Pasqua di Cristo, della creazione, dell'escatologia, dell'Apocalisse e del senso della storia in cui Dio si abbassa con le viscere della sua misericordia per innalzare gli umili. In questa immagine dell'assunta che la Chiesa ci invita a contemplare, come capite, c'è un grande messaggio di speranza per noi e per tutti gli uomini.